Buonasera.
Buonasera.
Bentornate, bentornati a scuola, buon anno di studio a tutti e a tutte voi, che rendete possibile su questo territorio la presenza della scuola pubblica degli adulti. Inizia con il nono itinerario, la seconda parte di questo percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Comincia quindi la seconda parte di questo viaggio che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera. Quindi riprendiamo il nostro cammino sul territorio della sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna, sulla soglia del secolo della scienza, il 1600. Ora, dal mese di ottobre dello scorso anno, come sapete, stiamo viaggiando in compagnia di Michel de Montaigne, un personaggio chiave della storia del pensiero umano, della storia della cultura moderna, vissuto tra il 1533 e il 1592. Michel de Montaigne, che ormai è diventato per noi uno di famiglia, no? È l'autore dei saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano. Un'opera, la prima pubblicazione del 1580, la seconda del 1588, che abbiamo cominciato a conoscere nella sua disordinata forma strutturale, riflettendo su una serie di temi in essa contenuti, in modo che, volendo, ci si possa applicare sul testo di quest'opera leggendone qualche pagina, quattro pagine al giorno, con il metodo del leggere multum, che è il più efficace per affrontare la lettura di un apparato letterario di questo tipo. Michel de Montaigne, nel testo dei saggi, riflette, come ben sapete, sulle cose della vita. Ed è il primo intellettuale che, sul finire del XVI secolo, affronta questa esperienza di carattere introspettivo in senso moderno, anche se lui non si sente un uomo moderno, non ha cognizione di questo termine, tra l'altro, ma aspira a essere un umanista classico. Ora, quindi all'inizio del nuovo anno, prima di riprendere il passo, facciamo il punto della situazione dal momento che abbiamo già percorso un certo tragitto di questo viaggio, è più di un terzo. Quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Montaigne riflette sulle cose della vita, come dice lui, ponendosi, come sapete, una domanda significativa. Come vivere? Cioè, come vivere una buona vita? Come vivere una vita che sia degna di essere vissuta. Ora, itinerario dopo itinerario del tragitto che abbiamo già percorso, si è formato, è andato formandosi un catalogo di affermazioni emergenti dalle riflessioni che Montaigne compie in relazione a questo quesito, al quesito come vivere una buona vita che sia corretta e onorevole, dice, decorosa, onesta, rispettabile, ma anche pienamente umana, cioè appagante, prospera. Ebbene, leggiamo le affermazioni che Montaigne propone, senza la pretesa, come lui puntualizza sempre, di voler insegnare qualcosa, affermando che l'unica cosa che sa è di sapere di non sapere. Cosa so io, no? Si domanda. Tuttavia Montaigne ci tiene ad affermare che per vivere una vita che sia corretta, onorevole, umana, pagante, prospera, secondo lui bisogna sempre agire in buona fede. Bisogna giudicare la persona solo dalla sua autorevolezza. Bisogna saper distinguere tra la pelle e la camicia. Bisogna maturare la convinzione di essere le padrone di noi stesse e i padroni di noi stessi. Bisogna capire che non c'è nulla di più naturale della diversità. Bisogna sapere che chi ha imparato a morire ha disimparato a servire. Bisogna pensare che l'essenza della realtà si basa sul paradosso della fermezza dell'incostanza. E bisogna trovare il proprio assetto nel mondo, perché tutto si muove e noi ci muoviamo. Bisogna sempre domandarsi fino a che punto si possono avere precise convinzioni. Bisogna essere consapevoli di essere filosofe e filosofi involontari. Bisogna fare in modo che ciò che è artificiale non prevalga su ciò che è naturale. Ora, guardate, leggete con attenzione queste affermazioni su cui abbiamo riflettuto nel tragitto che abbiamo già compiuto, e sceglietene una, quella che mettereste per prima e scrivetela, tanto cominciate a fare l'inventario. Montaigne quindi riflette sulle cose della vita chiedendosi come vivere, e sulla scia di questo quesito si pone molte domande, perché è un quesito impegnativo, e le risposte che si dà, e questa è una caratteristica dei saggi, rimandano sempre ad altri interrogativi, perché Montaigne, come abbiamo studiato strada facendo in questi mesi di viaggio, ha imparato a pensare, soprattutto attraverso la sua formazione classica, acquisita fin da bambino, e che l'unica certezza sia l'instabilità delle cose di questo mondo, perché tutto si muove, e l'instabilità delle cose di questo mondo, dove tutto si muove, è caratterizzata principalmente dalla presenza certa, c'è solo una certezza, della morte. E tutto si muove in quella direzione, dice Montaigne. E questo è un pensiero che noi abbiamo costantemente, poi però lo rimuoviamo anche costantemente, e questo è, no, uno degli avvenimenti su cui dobbiamo riflettere, no? Perché è bene anche che ci riflettiamo, ed è bene anche rimuovere questo pensiero, ma è un pensiero che dobbiamo prendere in considerazione, perché quando lo prendiamo in considerazione è l'unico momento in cui ci rendiamo conto che stiamo vivendo, che siamo in vita, e che quindi dobbiamo dare una qualità a questo presente che ci vede viventi. E questo è il tema che attraversa trasversalmente tutte le pagine, no, dei saggi di Montaigne. Non è tanto la paura della morte che noi abbiamo, dice Montaigne, mi sono reso conto, ma la vita umana è scandita dalla preoccupazione, dal distacco dalla vita stessa, è questo che ci dispiace perdere. Cioè, ci dispiace, non è tanto il problema di morire una volta che uno è morto tranquillo, già riposa in pace, ma cioè, quello che ci mette pensiero è il fatto che noi perdiamo, no, questa formidabile possibilità che abbiamo di vivere, di esistere, no, di avere un'essenza. Questo è il tema, è un tema di grande portata. E la vita umana quindi è scandita dalla preoccupazione, dal distacco dalla vita stessa. E con quale atteggiamento, si domanda Montaigne, bisogna porsi di fronte a questo fatto inequivocabile? Questo sarebbe importante scoprire, afferma Montaigne. Forse è più importante che sapere se sia la Terra a girare intorno al Sole o viceversa, che in questo momento è uno dei grandi temi, no? Siamo alla fine del Cinquecento, no? E quindi l'ammonimento che in proposito Montaigne riceve dallo studio delle opere dei classici greci e latini si configura in delle belle affermazioni che mi attirano, dice Montaigne, Cioè bisogna imparare a vivere senza preoccuparsi della morte. E bisogna filosofare, come dice il titolo del capitolo 20° del libro primo dei saggi, bisogna filosofare per prepararsi a morire. Ma nel testo della sua opera Montaigne, che si presenta come una persona affetta dalle inquietudini esistenziali della modernità, anche se lui nega di essere moderno, se potesse usare questo termine, mette bene in evidenza che una cosa è riflettere in teoria su questo tema, in sede di dibattito culturale. Eh beh, sede di dibattito culturale, va bene, d'accordo, bisogna imparare a vivere senza preoccuparsi della morte, bisogna filosofare per prepararsi a morire, ma ben altra cosa è quando l'esperienza tocca concretamente la persona da vicino. Allora, quando perdiamo una persona cara, allora il dibattito culturale passa in secondo piano, afferma Montaigne, no? E quando tocca concretamente la persona da vicino, costringendola a dover elaborare il lutto senza appellarsi, attenzione, pensa Montaigne, che mette bene in evidenza il concetto della laicità in età moderna, senza appellarsi, pensa Montaigne, né al conforto che può procurare la religione attraverso le sacre scritture, che è una forma di consolazione, sì, ma può essere anche di alienazione, né alla consolazione che può dare la mitologia attraverso la letteratura, altra consolazione. E questo pensiero, vedete, rigorosamente laico, rende Montaigne moderno suo malgrado, fa dei saggi un'opera esemplare. Ora, nel momento in cui questa sera noi riprendiamo il nostro cammino, seguendo, come abbiamo fatto in questi mesi, la biografia di Montaigne, consapevoli del fatto che c'è una corrispondenza tra la biografia dell'autore e il testo dei saggi, una corrispondenza, come sappiamo, ma bisogna ripeterlo, di carattere diacronico, cioè sfalsata nei tempi, nel senso che Montaigne scrive per riflettere sugli avvenimenti salienti della sua vita anni dopo, 20 anni dopo che questi avvengono di solito. Ebbene, la vita di Montaigne viene toccata più volte dall'esperienza della morte. E noi sappiamo che questo è uno dei grandi temi quindi su cui Montaigne medita e torna di continuo. Il tema della morte è il filo conduttore dei saggi di Montaigne e si capisce che si sovrappone e si inserisce nel contesto di quasi tutti gli argomenti su cui lo scrittore riflette. Ebbene, allora guardate sul punto 2 del repertorio. La vita di Michel de Montaigne, dopo il suo matrimonio con Françoise de la Chassaigne, e nel 1565 abbiamo partecipato, virtualmente però abbiamo partecipato anche noi alle nozze di Michel e di Françoise, vi ricordate? Abbiamo potuto constatare che al banchetto nuziale, alla sinistra di Michel, è seduta la sposa. Alla sua destra c'è una sedia vuota, in ricordo dell'amico fraterno morto 2 anni prima, Étienne de la Boétie. Ebbene, la vita di Montaigne viene toccata più volte dall'esperienza della morte. Quella del padre Pierre nel 1568, quella del fratello Arnaud nel 1569, e dopo una drammatica caduta da cavallo, della quale abbiamo già parlato, lui stesso nel 1569 rischia di morire e poi dal 1570 al 1583 subisce la tragica trafila delle morti delle sue 5 figlie. Di conseguenza queste esperienze, dopo che nel 1563 aveva già molto sofferto, come ben sappiamo, per la perdita del suo amico fraterno Étienne de la Boétie, costituiscono e contribuiscono gradualmente a far sì che Montaigne scelga di dedicarsi a tempo pieno e con maggiore riservatezza possibile all'osservazione del suo universo intimo, finché sentirà anche in modo impellente la necessità di fissare le sue riflessioni per iscritto. Ma dobbiamo procedere con ordine nel percorrere la via che conduce Montaigne a realizzare pagina dopo pagina la sua voluminosa opera. Il primo passo, in proposito, Michel de Montaigne lo fa, e noi con lui, coltivando un'idea di derivazione classica legata all'esigenza che la persona ha di riservare per sé, pur non isolandosi dagli altri, degli ampi spazi di solitudine in funzione introspettiva per indagare nell'area della propria interiorità. E in prima istanza Montaigne utilizza per riflettere su questo argomento una parola chiave che abbiamo lasciato in sospeso al termine dell'itinerario scorso, l'ultimo dell'anno 2018. Ed è da qui che dobbiamo riprendere e continuare a tessere la trama della nostra rete. Sappiamo che Montaigne, nel testo dei saggi, nel capitolo quinto del libro terzo, intitolato su alcuni versi di Virgilio, scrive: «Le donne non hanno affatto torto quando rifiutano le norme di vita che sono adottate nel mondo, tanto più che sono gli uomini che le hanno fatte senza di loro». E da questo suo modo di pensare deriva quella che è stata chiamata la politica domestica di Montaigne, che consiste nel distanziarsi il più possibile dall'universo femminile, in modo che dentro le mura domestiche le donne di casa non si accorgano neppure della sua presenza, siano libere di fare come vogliono, cioè di stabilire delle regole alle quali lui disciplinatamente si adegua, e per giunta, come sappiamo, sarà Françoise, dopo il 1568, ad avere l'intera gestione del patrimonio di famiglia. E a tal proposito Montaigne conia una parola chiave, l'arrière boutique, cioè la retrobottega. Ma noi diciamo il retrobottega, ma guardate che non va bene grammaticalmente, è femminile, perché il sostantivo che domina è la bottega, che è femminile, quindi la retrobottega, l'arrière boutique. Ma il concetto che Montaigne vuole esprimere con questo termine, guardate, non riguarda solo la possibilità di avere a disposizione un posto, la torre dove lui abita, no? Va bene, poi ci andremo anche noi in questa torre, no? Dove la persona aspira a essere lasciata in pace, ma contiene un significato esistenziale più profondo, cioè in cui il tema della morte, anche in questo caso, gioca un ruolo. Cioè il termine l'arrière boutique, la retrobottega, si trova nel capitolo 39 del primo libro dei saggi, intitolato Della solitudine, dove si legge: bisogna avere moglie, figli, sostanze e soprattutto la salute, se si può. Ma non attaccarvisi in maniera che ne dipenda la nostra felicità. Bisogna riservarsi una retrobottega tutta nostra, del tutto indipendente, nella quale stabilire la nostra vera libertà, il nostro principale ritiro e la nostra solitudine. Là noi dobbiamo trattenerci abitualmente con noi stessi e tanto privatamente che nessuna conversazione o comunicazione con altri vi trovi luogo. Ivi discorrere e ridere come se fossimo senza moglie, senza figli e senza sostanze, senza seguito, senza servitori, affinché quando verrà il momento di perderli non ci riesca nuovo il farne a meno. Ora, il discorso sulla retrobottega, l'arrière boutique, viene citato di continuo, no, nei commenti ai saggi di Montaigne, ma il più delle volte se ne parla fuori contesto, perché lui non intende l'arrière boutique, la retrobottega, come un ritiro egoistico della vita familiare, ma ancora una volta riflette, in equilibrio sul filo conduttore, sulla necessità di proteggersi dal dolore che inevitabilmente si proverà quando si perderanno le varie componenti di quella stessa famiglia, in quanto la vita è scandita dai distacchi. Montaigne cerca di sperimentare una forma di distacco preventivo. Questo bisognerebbe imparare a fare. Dice, poi io quando è morto la poesia non ci sono riuscito per niente, perché continuo a subire. E così dopo. Però in altre occasioni sì, ora poi ce lo racconta, ma un distacco preventivo, perché non vorrebbe farsi troppo male nell'ora dei commiati, e scopre che questa solitudine lo aiuta a trovare quella che chiama la nostra vera libertà, perché gli fornisce lo spazio necessario per pensare e per autoanalizzarsi. A Montaigne piacerebbe aver acquisito la capacità di praticare, c'è anche una motivazione di tipo filosofico, un distacco stoico o scettico, no? Quella che si chiama l'atarassia, cioè l'imperturbabilità. Ma il suo stoicismo e il suo scetticismo è, come abbiamo già studiato strada facendo, un atteggiamento da filosofo involontario e fortuito, no? Senza avere un sostegno che offre l'appartenenza reale a una scuola nella quale potersi esercitare nella pratica della disciplina che la scuola propone, no? Quindi l'imperturbabilità, la tarassia. Montaigne non sa, cosa so io, si domanda metodologicamente, non sa quale forma dare alla natura preventiva da adottare nei confronti del distacco. E afferma che dopo la scomparsa in rapida successione del suo miglior amico, del padre, del fratello, non era preparato alla separazione e ha sempre provato un pungente rimpianto e un intenso dolore. Ora, nei confronti della morte dell'amico, Etienne de la Boétie, sappiamo tutto, no? Del rimpianto e del dolore che Michel ha provato dal 1563 in avanti, sappiamo tutto. Per quanto riguarda il padre Pierre, morto nel 1568, il rimpianto e il dolore deriva in Montaigne dalla riconoscenza che lui prova nei suoi confronti, è molto legato a suo padre, per averlo fatto studiare, unico dei suoi 7 fratelli e sorelle, di averlo fatto studiare nel modo migliore possibile, assicurandogli delle ottime competenze. E poi per avergli affidato un incarico letterario, a cui abbiamo già accennato strada facendo, di cui parleremo ancora fra un poco, che si dimostra propedeutico per la realizzazione dei saggi. Vale a dire, qual è questo incarico? Vale a dire la traduzione dal latino al francese di un'opera intitolata Teologia morale o libro delle creature del medico e teologo catalano Raimond Sebon. Come sappiamo, Apologia di Raimond Sebon è il titolo del capitolo 12° del libro secondo dei saggi ed è il saggio con il maggior numero di pagine, quasi 250. Quindi un vero e proprio saggio, un vero e proprio trattato. Mentre il rimpianto e il dolore dal 1569 per la perdita del fratello di poco più giovane di lui e l'unico fratello di Montaigne di cui si abbia notizie, deriva dal fatto che è il familiare con il quale ha avuto un maggior affiatamento, suo compagno di giochi da bambino, e poi dal fatto che Arnaud de Montaigne è stato vittima di un tragico incidente tennistico, perché durante una partita di un gioco molto simile al tennis, in cui con una racchetta si faceva scorrere una palla, no, e quindi un incidente tennistico, riceve una violenta pallonata in testa, però che ne causa la morte, ma voi capite che non è che con una pallina si possa, no? Ora, Montaigne ha sempre sospettato, dolorosamente come fratello e con profondo rammarico come magistrato, che questa disgrazia non sia stata casuale. Lui pensa che il suo fratello sia stato ucciso da quelli che giocavano con lui, ed è probabile. Ora, per quanto riguarda, però non c'erano prove, per quanto riguarda la morte delle bambine neonate, ci si potrebbe aspettare una reazione sentimentale ancora più calcata di quella manifestata nei confronti della scomparsa dell'amico, del padre e del fratello. Invece Montaigne scrive in proposito qualcosa di diverso, rimanendo fedele alla regola di volersi esprimere con la massima sincerità, ma è anche possibile, si suppone, che fosse meno distaccato di quanto dà di intendere nei suoi scritti, ma questo noi non lo sappiamo. Montaigne, nel capitolo 14 del libro primo dei Saggi, intitolato «Come il sapore dei beni e dei mali dipenda in buona parte dall'opinione che ne abbiamo», scrive: «Anch'io ne ho perdute due o tre di figlie». Due o tre. Ma quando erano ancora molto piccole, se non senza rimpianto, almeno senza dolore. Quindi afferma di non aver provato dolore, ma solo del rimpianto. Cioè, di non aver avvertito la sofferenza, ma solo del rincrescimento. Guardate, si sa che agli albori dell'età moderna i genitori cercano di non affezionarsi troppo ai neonati, dal momento che il tasso di mortalità infantile era del 70%, cioè era molto alto. Ma Montaigne, con questa sua affermazione, risulta distaccato anche per gli standard dell'epoca. Poi colpisce il fatto che scrive, probabilmente siamo intorno al 1575, di aver perduto due o tre figlie, come se non se ne ricordasse con esattezza di averne perse già tre. Ma questo può essere dovuto, e guardate, gli argomenti si sovrappongono inesorabilmente nei saggi, a una sorta di ordinaria vaghezza che Montaigne ha per i numeri. Cioè, una vaghezza di cui ci siamo già resi conto in altre occasioni, ma lui lo dice anche. Per esempio, parlando del suo incidente a cavallo, dice, come ricorderete, che era accaduto durante la nostra terza guerra o la seconda, non me ne ricordo bene, aggiunge. E poi, quando muore la loro prima bambina, Antoinette si chiama come la nonna, nata il 28 giugno 1570, morta due mesi dopo, Montaigne, come sappiamo, dedica alla moglie la pubblicazione della traduzione dal greco che il suo amico Etienne de la Boissy ha fatto di una lettera scritta da Plutarco alla moglie in seguito alla morte della loro bambina. La famosa lettera di consolazione di Plutarco a sua moglie, perché anche Plutarco è successa la stessa cosa. Ebbene, nella dedica a Françoise, Michel commette un errore sorprendente, scrivendo e facendo stampare il testo, che la loro prima figlia era morta nel suo secondo anno di vita, invece che secondo mese. E probabilmente si tratta semplicemente di una svista, ma c'è da dire piuttosto imbarazzante. E non sappiamo come Françoise abbia commentato questo fatto, perché sicuramente se ne è accorta, vista che Françoise sa leggere, e sa leggere bene. Ora, tutte le annotazioni che Montaigne scrive in occasione della morte delle sue figlie sono semplici ma toccanti. E anche se non ha mai parlato del proprio dolore paterno, però è stato in grado, quindi non possiamo pensare che sia distaccato da questo sentimento, cioè di fornire descrizioni molto accurate del dolore paterno. Perché nel capitolo secondo del libro primo dei Saggi, intitolato Della tristezza, composto intorno al 1575, quando aveva già perso tre figlie, Montaigne riporta in poco più di quattro pagine una significativa serie di esempi di lutto paterno e materno in letteratura. Dalle Metamorfosi di Ovidio, dall'Eneide di Virgilio, dal Canzoniere di Petrarca, dai Carmina di Catullo, dalla Fedra di Seneca, e si trattiene sul racconto dal libro sesto delle Metamorfosi di Ovidio, potete andarlo a leggere o a rileggere, che ha come protagonista la figura di Niobe. Niobe è una donna talmente orgogliosa delle sue sette o sei, ci sono due racconti discordanti, figlie e sette e sei figli, che si paragona alla Dea Latona. Dice, beh, la Dea Latona, io sono meglio della Dea Latona, ho avuto più figlie e più figli di lei. E allora Apollo e Artemide, che sono figli di Latona, adirati, glieli uccidono tutti con le loro frecce. E povera Niobe, che voi vedete in molte statue, raffigurata, Niobe, la quale perduti sette figli e altrettante figlie, piange così tanto, scrive Montaigne, che viene infine, si prosciuga, viene trasformata in roccia. Diriguisse malis, sia stata pietrificata dalle sventure, per esprimere, scrive Montaigne, quella cupa, muta e sorda ebetudine che ci tramortisce quando le disgrazie ci opprimono, superando le nostre forze. E scrive come se fosse un'emozione che lui conosce bene, anche se forse non in rapporto alla morte del suo figlio. Ora, il sentimento di rimpianto di cui Montaigne parla in occasione della morte delle figlie deriva quasi certamente dal fatto che, venuto meno alla responsabilità principale di qualunque nobile dell'epoca, cioè quella di avere un erede maschio per garantire la successione familiare. Ma guardate, a questo argomento Montaigne nel testo dei Saggi non dedica neppure una parola. Ed è questo un tema molto diffuso, non solo allora, a lungo diffuso, l'erede maschio. Michel de Montaigne scrive di aver provato in occasione della morte dell'amico, del padre, del fratello, un pungente rimpianto e un intenso dolore. Beh, questa lo so che è una domanda intima, ma è una domanda d'obbligo. Voi per la perdita di chi avete provato questi sentimenti? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Montaigne nel testo dei Saggi non tratta l'argomento dell'importanza che ha, e non solo agli albori dell'età moderna, per un nobile, e non solo per un nobile, di avere un erede maschio per garantire la successione familiare, no? E sembra essere indifferente a questo tema, mentre si dimostra, o perlomeno appare, orgoglioso di avere invece una figlia femmina, della quale si preoccupa dapprima della sua sopravvivenza, perché visto come stanno andando le cose, no? E poi di fare in modo che cresca, soprattutto in buona salute. E guardate sul punto 3 del repertorio. Michel de Montaigne si affeziona sempre di più, via via che cresce, a sua figlia Leonore, l'unica sopravvissuta, che è nata il 9 settembre 1571. Quando riceve la notizia della seconda gravidanza di Françoise, Michel dà le dimissioni da membro del Parlamento di Bordeaux, per non doversi mai allontanare dal suo castello, in modo da garantire una discreta ma continua presenza. E guardate, anche in questo caso si deve affermare che Montaigne si distingue dalla mentalità maschile, ma anche femminile dell'epoca, perché il ciclo mestruale, le gestazioni, i parti, gli aborti spontanei, le interruzioni di gravidanza procurate, di solito mortali, sono esclusivamente questioni da donna. E gli uomini tengono le dovute distanze, con un certo disgusto. Da queste, scrive Montaigne, noi siamo stati abituati a tenere le distanze da queste sgradevoli faccende femminili, ma perché? Cioè, mentre Montaigne, che sta cominciando nel 1571 a pensare di ritirarsi nella retrobottega, si comporta però diversamente, anche se spesso gli viene detto di farsi da parte, di non essere di impiccio, ma perché non hai continuato a fare il parlamentare, lei sei sempre tra i piedi, ma levati dai piedi, gli dicono le donne di casa, e lui si leva dai piedi. La nascita di Leonor rappresenta per Montaigne il momento dell'inizio di uno stato di crisi, crisis in greco vuol dire crescita, cioè di una condizione che comporta l'aspirazione ad una rinascita spirituale da realizzarsi mediante lo studio, cioè mediante la lettura e la meditazione delle opere dei classici, perché Montaigne è pienamente consapevole che studiare è un'azione di carattere propedeutico, terapeutico. Il termine studium, come ben sapete, è sinonimo di cura. Naturalmente vorrebbe che anche Leonor si appassionasse allo studio, ma leggiamo nel testo dei saggi che Montaigne non vuole intervenire sull'istruzione della figlia con le sue idee pedagogiche, quelle che suo padre aveva usato con lui, ricordate? Quasi avesse paura di farla faticare troppo. E quindi Leonor riceve un'educazione quasi esclusivamente femminile, cioè come imponeva la tradizione. E nel capitolo quinto del libro terzo dei saggi, intitolato su alcuni versi di Virgilio, scrive: la disciplina femminile ha un andamento misterioso, bisogna lasciarlo a loro. E quando Montaigne sente la governante di Leonor impartire degli insegnamenti moralistici che lui ritiene sbagliati, non interviene mai e si allontana sempre senza dire nulla, perché non vuole né aprire contenziosi, perché le governanti le sceglie Françoise, né creare confusione nella mente della fanciulla. Difatti, a suo tempo, nel capitolo 26esimo del libro primo dei saggi, intitolato dell'educazione dei fanciulli, scriverà qualche cosa che ancora una volta fa sì che l'atteggiamento di Montaigne debba essere sottolineato in chiave moderna, anzi contemporanea. Scrive: le fanciulle e i fanciulli non devono essere coinvolti nelle discussioni degli adulti intorno alla loro educazione, per non creare in loro disorientamento, perché quando vedono discutere, soprattutto prima mettiamoci d'accordo noi adulti e poi agiamo di conseguenza, no? In modo coerente, no? Magari litighiamo tra noi su come fare, ma senza coinvolgere, perché se no si crea sicuramente una mentalità distorta o non responsabile. E quando Montaigne descrive la figlia, la fa apparire sempre più piccola della sua età, anche quando raggiunge un'età da matrimonio. E sempre nel capitolo intitolato su alcuni versi di Virgilio scrive: Leonor è di complessione tardiva, sottile e delicata, forse perché la madre le ha imposto una vita troppo appartata. Vedete, da prima scarica la responsabilità su Françoise, ma poi ci ripensa. Tuttavia la bambina ha avuto un'infanzia serena e felice come la mia, e tutte le sue colpe fanciullesche non sono state punite altro che a parole e molto dolci. Ora, anche se Montaigne dichiara di non interessarsi direttamente all'educazione della figlia, però organizza tutto ciò che può essere utile al divertimento della famiglia. E nel capitolo 23esimo del libro primo, intitolato «Della consuetudine e del non cambiare facilmente una legge accolta», scrive, anche se l'intento è quello di prendersi un po' in giro, come lui fa sempre, spesso, di usare l'ironia su se stesso, io cerco sempre di interpretare al meglio il ruolo di geniale patriarca. Quando si dà del patriarca, sa benissimo che invece deve rigare dritto con tutte quelle donne che attorno che lo sbacchettano. E di geniale patriarca, in una casa piena di donne che mi sopportano a malapena. Mentre nel capitolo 54 del libro primo, intitolato Delle astuzie inutili, racconta di partite a carte, giocate per pochi soldi, scrive, ma ne facciamo conto come si trattasse di dobloni o di giochi di parole. Poco fa, scrive, si è giocato a chi sapesse trovare più cose che si tocchino per i due estremi, come il termine sire, per esempio, che si usa sia per il re che per i mercanti, o dame, che si usa sia per l'alta nobiltà che per le donne di basso rango. Ora, il ritratto di Montaigne che emerge da questi racconti non è certo quello di una persona fredda, distaccata e disinteressata, ma quello di un padre di famiglia che, come lui scrive, cerca di interpretare al meglio il suo ruolo. Quindi noi non crediamo, e non lo crede neppure lui, che tutte le donne di casa che lo attorniano lo sopportino a malapena. Probabilmente fanno finta, come avviene nel tipico gioco delle parti che caratterizza i rapporti familiari, in cui ci si specchetta in continuazione, no? E ora, solo Montaigne, in questo momento, attenti, beh, poi vi direte, ma cosa c'è di strano in tutto questo? E beh, c'è che solo Montaigne in questo momento, agli albori dell'età moderna, ritiene opportuno descrivere in un'opera l'universo della quotidianità domestica, senza enfasi, con semplicità e con ironia. Cioè, lo stile dei saggi, quindi, certifica l'inizio della modernità. Ed è frutto della modernità anche il fatto che Montaigne questa affermazione si ostina a non condividerla. Cosa ne so io? Cioè, risponde Montaigne piccato, no? E Léonore de Montaigne vive fino al 1616, muore a 45 anni, muore prima di sua madre, ma guardate, 45 anni era un'età giusta per morire a quell'epoca, perché l'età della vita era quella. Invece sua madre invece detiene un primato, perché Françoise invece lei vive fino a 80 anni, quindi lì sì che c'è una differenza rispetto ad oggi, no? E come sappiamo vive a lungo invece Françoise, che vive più a lungo di sua figlia. E Léonore si è sposata due volte, ha avuto due figlie. Ebbene, quali giochi hanno organizzato per voi i vostri genitori, se ne hanno organizzato? E voi come genitori e come nonne o nonni, vabbè, siete tutti ragazzi e ragazze, non ancora, ma siete, ma quando lo so, come pensate di fare? Cioè, quali giochi avete pensate di organizzare e organizzate? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E adesso dobbiamo compiere un altro passo sulla via che conduce Montaigne a realizzare pagina dopo pagina la sua voluminosa opera. Ebbene, a far sì che Montaigne scelga di dedicarsi a tempo pieno a fissare per iscritto le proprie riflessioni derivanti dall'osservazione del suo universo intimo, contribuisce anche, e lo abbiamo già ricordato più di una volta, la soddisfazione di una richiesta fattagli da suo padre Pierre. Una richiesta che Michel, per l'affetto che ha nei confronti di suo padre, esaudisce ben volentieri, sebbene senza troppo entusiasmo, perché l'oggetto su cui deve operare, e si tratta di una traduzione dal latino in francese, non lo ispira. Ma lui è ben contento di poter fare un favore a suo padre, anche perché si ha la possibilità di farlo questo favore, lo deve proprio alla competenza che Pierre ha voluto che Michel, fin da bambino, come sappiamo, acquisisse nella lingua latina. Una competenza fondamentale di cui Michel, nei suoi studi letterari e giuridici, si è avvalso con grande piacere. Ma veniamo al dunque, partendo da una serie di conoscenze che sono già in nostro possesso. Quindi guardate sul punto 4 del repertorio. Sappiamo che il capitolo 12, appunto, del libro secondo dei saggi di Montaigne si intitola Apologia di Raymond Sebond. E siamo anche a conoscenza che è il capitolo più lungo dei saggi e anche quello su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione delle studiose e degli studiosi. Inoltre siamo al corrente che Raymond Sebond, chi è costui? Raymond Sebond è un medico o teologo catalano nato a Barcellona, è nato nel 1435, quindi quasi un secolo prima di Montaigne, ed è morto a Tolosa nel 1486, che ha scritto un'opera, la quale per motivi contrastanti ha avuto un'ampia diffusione, un'opera intitolata Teologia naturale o Libro delle creature, Teologia naturalis sive liber creaturarum. Ebbene, Pierre de Montaigne, da oltre 10 anni, aveva ricevuto in dono da uno dei suoi amici letterati il volume di quest'opera e nel 1567 avrebbe voluto leggerla, però tradotta in francese, perché lui non è così esperto in latino come suo figlio Michel e di conseguenza gli domanda di fargli la cortesia di tradurgliela. Tanto per te è una cosa facile, no, non perderai neppure molto tempo, gli dice, anche se sa che non è proprio così, perché si tratta di un lavoro piuttosto ostico. Pierre, il quale sente che non gli resta molto da vivere, chiede a Michel questo favore, anche perché lo vede in crisi, e in effetti Michel è insoddisfatto della sua carriera di magistrato, poco interessato alla vita da cortigiano, sprezzante nei confronti delle leggi che ritiene inadeguate ed è indifferente alla gestione e allo sviluppo della tenuta di famiglia e inoltre, nonostante la sua passione per la letteratura, sembra che in questo momento Michel abbia perso interesse perfino per la lettura, da grande lettore che era. Ora, Pierre sa che l'iniziativa è rischiosa perché conoscendo il pensiero del figlio in campo teologico, la sua richiesta potrebbe creare in lui un tale disgusto da farlo allontanare per sempre dalla scrittura, oppure, come spera che avvenga, potrebbe suscitare in lui una reazione alla quale potrebbe dare sfogo proprio mediante la scrittura. Pierre pensa che a suo figlio, ormai 35enne, serva una sfida, perché si scuota dal torpore e dagli incubi che lo assillano. Guardate, sul tema degli incubi torneremo strada facendo, Montaigne ne parla, e ogni tanto qualche incubo ce l'abbiamo anche noi, no? Durante la notte oppure anche durante il giorno. Michel de Montaigne vuole soddisfare il desiderio del padre, al quale è molto affezionato, e traduce dal latino il voluminoso, più di 500 pagine, trattato Teologia naturale o Libro delle creature di Raymond Sebond. E non senza difficoltà, cioè, gli ci vuole quasi un anno e deve impegnarsi con fatica. Pierre, che muore pochi mesi dopo, legge l'opera con piacere e loda riconoscente il lavoro del figlio e si sente soddisfatto anche perché la sua iniziativa, come sperava, ha funzionato. Michel ha reagito. Che cosa significa che Michel ha reagito alla provocazione? Guardate, Pierre de Montaigne, abbiamo detto, possedeva l'opera di Raymond Sebond da diversi anni. Aveva messo da parte questo libro, comunque illeggibile per lui a causa della sua limitata competenza nella lingua latina. Probabilmente anche perché questo trattato era stato inserito nell'indice dei libri proibiti nel 1558 ed era quindi meglio non esibirlo. Poi però era stato riabilitato nel 1564 al termine del Concilio di Trento, in quanto promuoveva una forma di teologia cosiddetta razionale nei confronti della quale la Chiesa, a seconda delle convenienze, delle valutazioni date dal Santo Ufficio, cambiava continuamente idea se era buona o non era buona, era buona, altra cosa non buona, a seconda delle situazioni. Cioè, il trattato di Raymond Sebon, oltre ad essere lungo e noioso, promuove una forma di teologia che Michel de Montaigne trova ripugnante, scrive così, ed è proprio questo fatto che lo spinge a reagire, cioè sente la necessità di manifestare la sua opinione sulla questione, senza darlo ad intendere, perché non è prudente. E come si configura la questione? Attenzione. I teologi scolastici si stanno domandando, e lo stavano facendo da secoli, come sappiamo, no? Abbiamo attraversato il territorio della scolastica a suo tempo. Si stanno domandando se sia possibile comprovare le verità religiose per mezzo della ragione e dello studio della natura. Si domandano, possiamo con la ragione formulare delle prove che confermano l'esistenza di Dio? Oppure, possiamo studiando i fenomeni della natura avere conferma della creazione divina? Queste erano le, sono le domande. E Raymond Sebon ritiene che sia possibile e riporta tutta una serie di esempi tratti dalla filosofia scolastica che dovrebbero giustificare le verità di fede per mezzo della ragione. Ma questo pensiero lo mette agli antipodi rispetto a ciò che pensa Montaigne, il suo traduttore. Montaigne reputa che le verità religiose siano strettamente legate al concetto di fideismo. Tra la fede e la ragione non può esserci alcun rapporto. Fanno parte di due mondi separati, pensa Montaigne. E la ragione umana, afferma Montaigne, è solo in grado di suggerire alla persona che non c'è alcuna possibilità di avvicinarsi alle verità religiose se non attraverso la fede, perché la ragione non ha alcuna possibilità di entrare nel territorio della fede. Montaigne, guardate, non vuole, nel suo, solito suo atteggiamento laico, Montaigne non vuole neppure però fare l'avvocato difensore del fideismo. Cioè, sostiene le idee del fideismo, ma non è un fideista, perché non sente un gran bisogno della fede. Montaigne non è un uomo di fede, non fa mai una dichiarazione di questo genere, se ne guarda bene, però si capisce da tutta una serie di allusioni che lui fa, ma tuttavia si guarda bene dal proclamarlo, e proprio per questo motivo, anche se lui coltiva la tradizione religiosa con grande regolarità, e proprio per questo motivo coltiva anche una profonda avversione nei confronti dell'arroganza che spesso può avere la ragione umana. Perché noi la ragione la possiamo anche usare per fare i furbi, dice Montaigne. Quindi attenzione, la ragione è un oggettino che dobbiamo prendere con le molle. No, c'è l'astuzia della ragione. Per cui è consapevole del fatto che tanto il fondamentalismo religioso quanto l'astuzia della ragione sono sullo stesso piano. Un piano sul quale Montaigne non vuole stare. Che cosa so io? È ciò che si domanda dopo aver però praticato assiduamente l'esercizio della riflessione, cioè usando la ragione per riflettere e per pensare che la ragione ha dei limiti e che la ragione è un oggetto pericoloso, perché può farci anche fare i furbi, e questo non va bene. Ora, la domanda che Montaigne si pone, che cosa so io, contiene anche un risvolto positivo e non solo un'accezione di carattere negativo, no? Noi potremmo pensare, vabbè, c'è una negatività nel dire che cosa so io, attenzione, c'è anche un risvolto positivo che Montaigne vuol mettere in evidenza. Perché? Perché chiederci che cosa so io ci obbliga comunque la persona a inventariare ciò che sa fare, perché qualche cosa sappiamo e qualche cosa sappiamo fare. E dobbiamo anche fare l'inventario delle cose che sappiamo fare. Quindi, componete per iscritto un piccolo elenco, un catalogo di competenze, di cose che sapete fare, di cui riconoscete l'importanza per i risultati positivi che ne derivano, no? Tante cose che sappiamo fare sul piano intellettuale, sul piano materiale, le buone marmellate, che sapete fare buone, se avete bisogno di un assaggiatore che vi dica se possa essere messo sul catalogo, no?
Ci sono.
Quindi Montaigne inserisce nel libro secondo dei saggi un capitolo, quindi il dodicesimo, in cui tratta dell'opera Teologia Naturale, un libro delle creature di Raymond Sebon. E a questo proposito non ci si può non domandare, e immagino vi siate posti questa domanda, ma perché lo intitola Apologia di Raymond Sebon? Se il termine apologia significa difesa, no? Si fa l'apologia di una cosa in cui si crede e si vuole difendere. No, lui... Montaigne, come al solito. Perché Montaigne, che trova ripugnante, cioè, il contenuto di questo trattato, perché dovrebbe difendere l'operato dell'autore? È evidente che ci troviamo di fronte a un classico paradosso che troviamo nei saggi e che Montaigne utilizza il termine apologia in senso ironico, con circospezione, ma per affrontare questa questione, guardate, dobbiamo procedere con ordine. Guardate sul punto 5 del repertorio. Michel de Montaigne, nel capitolo dodicesimo del libro secondo dei saggi, intitolato Apologia di Raymond Sebon, scrive: la traduzione dal latino del voluminoso, più di 500 pagine, trattato intitolato Teologia Naturale, o libro delle creature di Raymond Sebon, era un'occupazione davvero strana e nuova per me. Ma per caso, trovandomi allora in ozio e non potendo rifiutar nulla alla volontà del miglior padre che fosse mai al mondo, ne venni a capo come potei. Ora, lo svolgimento di questo lavoro di traduzione che Montaigne ha portato a termine con fatica e con un senso di disgusto ha però su di lui un effetto positivo, perché è costretto ad analizzare le sue stesse idee. E questo tirocinio, che ammette di aver fatto per merito di suo padre, è stato quindi per lui di grande attualità e di grande utilità. Ho capito di saper riflettere sui temi riguardanti l'esistenza e mi sono reso conto di essere in grado di mettere per iscritto i miei pensieri, scrive Montaigne. Nel 1569 Michel de Montaigne fa pubblicare a Parigi, ecco che comincia facendo pubblicare un'opera, prima dei saggi, questo suo lavoro di traduzione dedicandolo al padre che è morto da poche settimane. Ma noi ci stiamo domandando perché Il capitolo dodicesimo del libro secondo dei saggi si intitola Apologia di Raymond Sebon, se il termine apologia significa difesa. Perché Montaigne, che trova ripugnante il contenuto di questo trattato, perché dovrebbe difendere l'operato dell'autore? Com'è arrivato Montaigne alla stesura del testo di questo lungo capitolo che ha un ruolo centrale nella produzione dei saggi, perché è un vero e proprio trattato che sta nei saggi? Come sono andate le cose? Allora, attenzione, come sono andate? Succede che circa 20 anni dopo, i tempi, vedete, sono sempre diacronici, no? Per quanto riguarda i saggi, 20 anni dopo la pubblicazione della traduzione dell'opera di Raymond Sebon, Michel de Montaigne, che non se ne ricordava neanche più, molto probabilmente tra il 1578 e il 1579, sebbene non ci siano documenti che attestino questo fatto, viene però contattato da Margherita di Valois, una certa Margot, sorella del re Enrico III e moglie del capo protestante Enrico di Navarra, la quale gli commissiona uno scritto, cerca Montaigne, e gli dice: signor Montaigne, vuole scrivere uno scritto, un trattato in difesa della teologia naturale o libro delle creature di Raymond Sebon? Lei lo ha letto, io l'ho letto nella sua traduzione. Ma guardate, Montaigne ha fatto questa traduzione 20 anni prima. Montaigne si trova in imbarazzo, cioè gli viene chiesto di difendere un libro che lui considera indifendibile. Montaigne non ha cambiato idea, no, sul contenuto di quest'opera, che lui ha tradotto per far piacere al padre, di cui ha favorito anche, vedete, involontariamente la divulgazione. Ma senza fare nessun commento in proposito, accetta l'incarico, fingendo di voler difendere quest'opera. Dice: va bene, e è l'astuzia della ragione, no? Ed è quello che Montaigne mette bene in evidenza. Dice: va bene, la così la demolisco. La demolisco senza che nessuno se ne accorga, è un'apologia, utilizzando gli espedienti retorici di cui è venuta conoscenza, leggendo e studiando i classici. Montaigne vuole cogliere l'occasione per dimostrare che la ragione può essere uno strumento a doppio taglio. Ebbene, il testo di questo scritto, che Montaigne ha composto per Margherita di Valois, è diventato l'apologia di Raymond Sebon, il capitolo dodicesimo del libro secondo dei saggi, che, come abbiamo detto più volte, è di gran lunga il capitolo più lungo. Guardate, copre ben 248 pagine nell'edizione della Delphi, quella della Garavini, traduzione, ed è del tutto sproporzionato rispetto agli altri. Gli altri saggi in media sono lunghi 9 pagine e mezza. Questo è un vero e proprio trattato, ed è anche naturalmente il punto che ha attira di più l'attenzione degli studiosi, questo saggio. E quindi è un'opera nell'opera che dal punto di vista stilistico è perfettamente in linea con tutto il resto. Montaigne, scrivendo i saggi, e questo in particolare il capitolo dodicesimo del libro secondo, si lascia sedurre dalla scrittura, sembra essere guidato dalla scrittura stessa, si vede che si diverte molto a scrivere questo saggio, ed è questo il motivo per cui riesce a sua volta a sedurre anche la lettrice e il lettore. Se chi legge si lascia condurre con pazienza, con perseveranza, con meticolosità, come consiglia di fare Montaigne, lungo il labirinto di digressioni e di divagazioni che rappresentano gli elementi importanti dello stile di Montaigne. Cioè, le sue lunghe digressioni, le sue continue divagazioni hanno la funzione di completare, di arricchire l'insieme da molteplici punti di vista, perché, e questo è l'elemento più significativo che c'è in questo saggio, perché il mondo esteriore e il proprio universo interiore, ciascuna persona lo guarda in realtà, afferma Montaigne, da mille punti di vista diversi, e la persona, per non rischiare di perdersi, deve imparare, si deve esercitare a selezionare le variazioni del proprio pensiero e a interpretare la molteplicità di risoluzioni che la mente propone. Insomma, è quella azione cognitiva che si chiama fare l'analisi, mettere in ordine i propri pensieri. Questo impianto metodologico che riguarda la didattica della lettura e della scrittura è ben rappresentato nel testo del capitolo intitolato Apologia di Raymond Sebon. E il capitolo intitolato Apologia di Raymond Sebon inizia veramente con una difesa, una apologia di questo scrittore, medico e teologo, almeno fino a circa la metà della prima pagina. Almeno fino alla metà della prima pagina Montaigne inizia facendo, diciamo, l'apologia di questo scrittore, ma anche in buona fede, perché effettivamente Raymond Sebon è un intellettuale che ha dei numeri e che li mette in gioco, non è un personaggio scadente, ma è un personaggio di primo piano, no? Perché poi si trasforma in qualcosa di completamente diverso, qualcosa di molto più simile ad un attacco, e simile ad un attacco però, perché è evidente che Montaigne glissa. E le studiose, gli studiosi affermano che questo testo sostiene Sebon come la corda sostiene l'impiccato. Come può allora Montaigne chiamarla un'apologia? Montaigne usa un trucco retorico, cioè sostiene di difendere Sebon da coloro che hanno cercato di demolirlo ricorrendo ad argomentazioni razionali. E lo fa mostrando come le argomentazioni razionali, in generale, siano fallibili, perché la ragione umana non è qualcosa su cui si può fare affidamento certo. E guardate, ci penserà poi Renato Cartesio, quando lo incontreremo a primavera, mi ha dato appuntamento, ci penserà Renato Cartesio a studiare il rapporto tra la certezza e la ragione, ma vedremo, questa è un'altra storia. Ora, Montaigne però, Montaigne, vedete, in qualche modo inizia quel grande dibattito sul tema della ragione che percorrerà e percorre tuttora tutta l'età moderna. Montaigne dunque difende un razionalista, Raymond Sebon, dalle argomentazioni di altri razionalisti che lo criticano per l'impostazione poco scientifica che ha dato al suo trattato, sostenendo che qualunque idea basata sulla ragione ha dei limiti che ne riducono sensibilmente la validità. Quindi Montaigne disarma gli avversari di Sebon, ma colpisce ovviamente soprattutto Sebon stesso, quindi razionalisti, no? Che colpiscono un razionalista. Ora, anche tutte le studiose e gli studiosi che hanno criticato la lunghezza e la complessità dell'apologia di Raymond Sebon hanno però dovuto ammettere che questo testo non annoia mai la lettrice e il lettore, perché Montaigne usa una tecnica che ha preso in prestito da Plutarco, uno che abbiamo già incontrato lo scorso anno, uno sempre questo viaggio, lo scorso anno, uno dei suoi autori di riferimento costruisce le sue argomentazioni fornendo un esempio dopo l'altro, in un susseguirsi di storie, di aneddoti, di curiosità, che sgorgano dalle pagine come da una sorgente, dalla quale zampillano chiare, fresche e dolci acque. E prendiamo atto che Montaigne ama Il canzoniere di Francesco Petrarca, quindi la citazione, la sua citazione non è casuale. E c'è dell'ironia, e qui Montaigne è molto raffinata. Quasi tutte le storie che Montaigne racconta servono a dimostrare quanto sia ambigua la ragione umana, quasi sempre governata dall'astuzia, dice Montaigne, che la intacca sul piano etico. Quindi la ragione la dobbiamo usare, ma la dobbiamo usare sempre sul piano etico, se no costruiamo mostri con la ragione. Quanto siano fallaci i poteri umani, mette in evidenza, e quanto siano sciocche e illuse quasi tutte le persone di questo mondo, incluso Montaigne, dice, come lui stesso ammette candidamente. Penso di agire razionalmente mentre è il cuore che decide, dice Montaigne tante volte. E guardate, facendo questa affermazione, Montaigne sembra già un intellettuale del Settecento, come vedremo, no? Penso di agire razionalmente mentre è il cuore che decide, no? Ma la forza di questa apologia poco apologetica non viene solo dagli esempi presi dagli opuscoli di Plutarco, ma viene anche e soprattutto dall'applicazione del pensiero della scuola ellenistica dello scetticismo, della quale, come sappiamo, Montaigne è un discepolo, involontario e fortuito a suo dire, che però ha studiato con dedizione le opere dei maestri scettici, cioè di Pirrone di Elide, di Tibone di Fliunte, di Sesto Empirico. Quindi mette bene in evidenza anche, no, il suo atteggiamento scettico. A proposito di Pirrone di Elide, non so se durante le vacanze abbiate riletto il romanzo Il Gattopardo di, come avevamo detto, di Giuseppe Tommaso di Lampedusa, che da buon conoscitore dei saggi di Montaigne, e in quest'ottica va letto o riletto quel romanzo, perché se no non se ne capiscono le finezze. E non avevamo detto allora, ma lo diciamo ora, che non a caso, quindi pensateci bene, perché leggere è difficile, e per imparare a leggere è necessario che noi pratichiamo l'alfabetizzazione culturale e funzionale. Non lo dico soltanto per portare acqua al nostro mulino, ma perché è così. Non a caso, non è casuale il fatto che Giuseppe Tommaso di Lampedusa chiami il cappellano della villa del Gattopardo col nome di Padre Pirrone. E avete capito la finezza, l'ironia, il cappellano di casa del principe, l'interlocutore principale del principe di Salina è Padre Pirrone, il quale fa in modo che il Don Fabrizio, tutte le volte che Padre Pirrone lo stimola, fa un discorso di carattere scettico, no? Ecco, e quindi tenete conto anche di questo fatto. Se leggete o rileggete, ecco, Il Gattopardo, ecco, perché queste finezze vanno colte, perché non sono casuali, ma sono costruite in modo tale che si possa gustare quello che si legge. E siccome leggere è difficile, bisogna che si pratichi la didattica della lettura. Ora, a proposito di lettura, il testo dei saggi di Michel de Montaigne lo trovate in biblioteca e potete leggere con pazienza, con perseveranza, con meticolosità, come dice l'autore, le prime 10 pagine del capitolo 12° del libro secondo intitolato Apologia di Raymond Sebon. Potreste decidere di fermarvi prima di aver letto 10 pagine, ma potreste anche scegliere di proseguire. Sentite che cosa dice, che cosa vi consiglia di fare la vostra ragione in proposito. Abbiamo citato Margherita di Valois. Guardate, a questo proposito, se non lo avete ancora mai fatto, potete leggere, cosa c'è di nuovo da leggere? Ogni tanto vi si chiede, c'è da leggere per esempio il romanzo, il romanzone intitolato La regina Margot, scritto da un volpone, Alessandre Dumas père, Alessandro Dumas padre, con la collaborazione di Auguste Maquet, nel 1845, perché il lavoro, il personaggio viene abilmente trasfigurato dall'autore per far aumentare il divertimento della lettrice e del lettore. Tra l'altro sulla regina Margot ha messo le mani anche il cinema ultimamente, mi sembra di aver capito, e quindi c'è anche una versione cinematografica di quest'opera. Cosa c'è di nuovo da leggere? A proposito della regina Margot, siamo negli anni in cui vive Montaigne e quindi ci si può calare parallelamente al tempo dei saggi. E questa sera abbiamo fatto alcuni passi per capire perché Montaigne si è messo a scrivere i saggi. Ebbene, ma lui che cosa dice in proposito? Guardate, lui fa un'affermazione mediante una tipica riflessione alla Montaigne, nella quale spiega la ragione per cui si è messo a scrivere i saggi. E lo fa nel testo di un breve capitolo, l'ottavo del libro primo intitolato Dell'ozio, in cui descrive le disavventure che lo hanno portato a ritirarsi a vita privata nel 1571. Ebbene, questo capitolo viene anche chiamato dalle studiose, dagli studiosi, degli incubi, il capitolo degli incubi. E del motivo per cui viene chiamato anche così ce ne occuperemo la prossima settimana. Adesso la parola incubi, parola chiave, ci permette di poter riprendere, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, un discorso che abbiamo lasciato in sospeso nel corso del sesto itinerario, quello del 21, 22, 23 novembre dell'anno scorso, quando, leggendo un brano dal molto famoso capitolo 20° del libro primo, intitolato Filosofare e imparare a morire, abbiamo detto che in margine alla sua copia personale dei saggi, Montaigne, come solito fare, a penna, annota una frase. Infatti, la sua copia dei saggi, anzi due copie dei suoi saggi, sono piene di annotazioni in margine, copie stampate che lui poi legge con grande piacere di leggere la sua opera stampata, e la stampa è il grande fenomeno del momento, però non può fare a meno di continuare a assaggiare, no, quel testo. E scrive Montaigne appena lì, poi dopo verrà pubblicato anche questo. Spesso la mia mente genera un incubo. Immagino di incontrare qualcuno capace con uno sguardo di predire il giorno esatto e l'ora precisa della mia morte. Uno dotato di un simile potere, alleggerisce tutto Montaigne, sarebbe comunque un personaggio da mettere in scena, dice, come per scacciare un cattivo pensiero che ha nella mente, perché è chiaro che si comincia a morire nel momento in cui si sa quando, se no si dilaziona nel tempo, no? Guardiamo, giustamente, no? Guardiamo nel tempo. Però, e quindi, da mettere in scena, ebbene, chi ha pensato di mettere in scena un simile personaggio? No? Pensate alla gioia che Montaigne ha provato quando lì in casa mia ha cominciato a, abbiamo dovuto stappare una bottiglia, quando ha capito che questo suo appunto era stato seguito, preso, concretizzato da qualcuno. Vogliamo allargarci un po' la vita e far entrare Montaigne come nostro convivente nella, nella nostra vita. Ebbene, chi ha pensato di mettere in scena un simile personaggio? Ci ha pensato uno dei tanti intellettuali che tra l'Ottocento e il Novecento hanno letto e commentato con interesse i saggi di Montaigne, sviluppandone le provocazioni. Costui è una nostra vecchia conoscenza, che legge i saggi di Montaigne anche per ragioni professionali, perché è un medico che studia la mente, quindi evidentemente, e si chiama Arthur Schnitzler, una nostra vecchia conoscenza perché recentemente, cioè nella primavera dell'anno 2016, noi abbiamo letto insieme il testo della signorina Else, ve la ricordate la signorina Else? E sulla figura e l'opera dello scrittore medico viennese Arthur Schnitzler, 1862-1931, ci rinfrescheremo brevemente la memoria la prossima settimana. Leggere Schnitzler non è facile, ma se la lettura dei suoi testi viene condotta con la dovuta attenzione, risulta essere un'avventura intellettuale molto appassionante. Si tratta di entrare in possesso di alcune chiavi, e una chiave ce la fornisce Montaigne. Schnitzler è uno di quei narratori del nostro tempo che riesce a far procedere il suo racconto in modo che i personaggi delle opere che ha scritto, contemporaneamente a quello che fanno, scandiscono il loro monologo interiore. Ci raccontano le loro fantasticherie. E Schnitzler afferma di avere imparato molto dallo stile di Montaigne, che è il primo attento osservatore moderno del suo universo interiore. E per questo Schnitzler coglie al volo la notazione di Montaigne e scrive un racconto ambientato in Italia, dove Montaigne viaggiando è passato, e viaggeremo con Montaigne a suo tempo in Italia, ma che si intitola Novella dell'avventuriero. Eccolo qua, questo romanzo breve, pubblicato postumo a Vienna nel 1937, di cui avremo modo di parlare perché lo leggeremo per intero. Adesso quindi, per concludere questo primo itinerario del nuovo anno, leggiamo subito l'incipit di questa novella, di questo romanzo breve. Il personaggio conduttore è un giovane che si chiama Anselmo Rigardi. E ora, prima di incontrare il personaggio che Montaigne pensa debba essere messo in scena, però, prima di incontrarlo dovremo leggere un po' di pagine, perché non entra subito in scena questo personaggio, e vi entra, va bene, marginalmente. Naturalmente i romanzi brevi di Schnitzler sono delle parabole, quindi questo è lo stile. Leggiamo, Novella dell'avventuriero. Anselmo Rigardi non era, a quei tempi, il solo giovane cui fosse toccato in sorte di perdere, nello stesso giorno, padre e madre. e di certo non l'unico a Bergamo, dove all'inizio dell'anno 1520 era d'improvviso scoppiata la peste, che dopo aver miracolosamente risparmiato fino a quel momento la cittadina, si era poi portata via i tre quarti e più degli abitanti. Intere famiglie si estinsero, la maggior parte delle case restò vuota, mentre medici e farmacisti, come tanto spesso accadeva, morirono subito vittime del contagio. La famiglia Rigardi ne fu sulle prime risparmiata, benché la sua casa, vecchia e piuttosto cadente, sorgesse nel cuore e dunque non nella parte più sana della città. E già il barone, sua moglie e Anselmo si ritenevano invulnerabili, già i sopravvissuti si preparavano a nuove occupazioni e a nuove gioie quando la disgrazia si abbatté del tutto inaspettata sulla coppia. E Anselmo, che ancora la sera prima era seduto a tavola con loro, il mattino dopo si ritrovò solo accanto al giaciglio vuoto dei genitori. I domestici erano fuggiti in preda alla paura. I cadaveri, per severe disposizioni in materia, erano stati rimossi senza indugio dagli addetti alla bisogna, senza funerali. Quando, tuttavia, il portone si chiuse dietro le bare, Anselmo provò, insieme alla solitudine e all'orrore, anche un terzo sentimento, per lui altrettanto inconsueto quanto la solitudine e l'orrore, o quanto il dolore, di cui peraltro aveva ancora una percezione assai vaga. Era, questa terza cosa, un senso di libertà, mai prima conosciuto. Tutto a un tratto non doveva più rendere conto di niente a nessuno, né a un padre né a una madre, ma a questa consapevolezza per la libertà improvvisamente conquistata non si accompagnava un senso di sollievo o di liberazione. I Rigardi discendevano da un'antichissima schiatta di baroni, ma il loro patrimonio, che comprendeva un tempo quasi un quarto della città, tra case e terreni, oltre a vasti latifondi di là dai confini urbani, si era gradualmente dissolto. Gli antenati avevano preso parte a varie guerre, traendone scarso profitto in caso di vittoria e rimettendoci sempre dell'oro quando ne uscivano sconfitti. A ciò si aggiungeva che da tempo nessun Rigardi era stato capace di migliorare le proprie condizioni con un buon matrimonio. Il nonno poi aveva sperperato tali somme giocando ai dadi che il padre di Anselmo, uomo serio e da bene, aveva passato la vita a saldar debiti. E così, a parte una tenuta data in locazione, a fonte di alimenti d'ogni genere per la famiglia, altro non gli era rimasto se non il palazzo Rigardi, che nel palazzo serbava, a onor del vero, ben poco, all'infuori del portone in ferro contro cui 150 anni prima si era infranto l'assalto dei lancieri veronesi, e del salone, dall'alto soffitto a volta, con i rilievi dello scultore Giuliani, dove per la verità da un pezzo non si davano più feste e dove risuonava ormai soltanto il tintinnio delle spade quando Anselmo si esercitava col suo maestro di scherma, il celeberrimo Raboldi da Napoli, autore di una parata di prima irresistibile, rimasta per decenni legata al suo nome. Ma ultimamente neppure costui incuteva più paura ad Anselmo, abilissimo spadaccino a sua volta, anzi diventato lo scorso anno quasi un maestro, sebbene non mostrasse alcuna inclinazione propriamente guerresca e sembrasse esercitare il suo talento solo per amore dell'arte. Molti pensavano che, in grazia di un tal dono, Anselmo, qualora si fosse messo in viaggio, avrebbe potuto farsi accogliere alla corte di un principe o di un cardinale, di cui in quel paese lacerato c'era grande abbondanza. Ma per equipaggiare Anselmo per una tale impresa ci volevano ben altri mezzi. E si era invece considerata la possibilità che il giovane si iscrivesse all'Università di Padova per studiarvi legge oppure medicina. Ma né il padre né la madre l'avrebbero lasciato partire a cuor leggero, tanto più che la sua unica sorella, una florida fanciulla di 15 anni, proprio l'estate appena trascorsa, prima dello scoppio della peste, quasi avesse voluto scampare il terribile male con una morte più bella, era annegata nel lago di Iseo durante una gita in barca insieme ai fratelli De Carli, Florio e Maria. Anselmo non sapeva per quale dei tre fosse più in lutto, se per la sorella, per Florio, il suo miglior amico, oppure per Maria, l'unica ragazza che fino a quel momento avesse suscitato in lui sentimenti di tenerezza. Queste erano le immagini, questi pensieri e i ricordi che si susseguivano in confuso tumulto nella mente di Anselmo, mentre senza pace camminava avanti e indietro nel salone, sempre più buio. Da quando verso mezzogiorno erano stati rimossi i cadaveri dei suoi genitori, nessun amico dei pochi rimasti si era fatto vedere nella casa appestata, nessun servo aveva acceso le torce che ieri alla stessa ora illuminavano il locale, nessuno poi gli aveva cucinato il pranzo, preparato il letto, ed egli misurava senza senso e senza posa le pareti del salone che, ora restringendosi, ora allargandosi, pareva ora una prigione, ora l'immensità stessa. E a un tratto Anselmo comprese che in quella casa, ormai, altro non poteva attendere se non la morte. Che fare? Doveva sdraiarsi sul letto in attesa della malattia e restarvi fino al momento del suo ultimo urlo mortale che nessuno avrebbe udito, oppure affacciarsi alla finestra e chiamare aiuto, ma chi e come avrebbe potuto aiutarlo? La sua casa, dove adesso indugiava, era rimasta a Bergamo l'unica ancora infetta. Nessuno si sarebbe azzardato a varcarne la soglia, altrimenti almeno uno lo avrebbe già fatto. No, forse pensavano di aspettare che il destino colpisse anche lui e i monatti trascinassero fuori il suo cadavere, poi sarebbero venuti a disinfettare col fumo il palazzo Rigardi e poi a saccheggiare. Così non gli restava altro da fare che fuggire. E come prese la decisione, anche il pericolo, in agguato dietro ogni angolo, parve subito minore. Tutto a un tratto si sentì invulnerabile. Accese un lume, si recò nella dispensa, arraffò ogni sorta di cibarie, biscotti, frutta, anche un pollo arrosto avanzato della cena di ieri, prese dalla cantina una bottiglia di vino rosso, accese le torce nel salone senza più spaurirsi per le ombre che vagavano qua e là sul pavimento, scostò dall'angolo il tavolo dove ancora la sera prima aveva cenato con i genitori e mangiò di gran gusto. E, come per miracolo, avvertì una sensazione di piacere che cancellò di colpo le esperienze terribili del giorno e della notte avanti. Di più, era inspiegabilmente contento della sua solitudine, della sua tranquillità. L'essere solo, del tutto abbandonato a se stesso, senza obblighi di obbedienza verso alcuno, gli ispirò a poco un senso d'orgoglio, quale mai aveva conosciuto prima di allora. Non era più Anselmo Rigardi, il figlio dei suoi genitori, non un giovanotto di famiglia decaduta, non uno che qualunque cosa volesse o facesse doveva innanzitutto chiedere consiglio e rendere conto. Nulla lo costringeva più ad andare a Padova, a frequentarvi l'università. Adesso era il giovane Anselmo. Poteva dirigere i suoi passi dove voleva. Il mondo era suo. Beh, c'è una grande affinità tra questa pagina e quello che abbiamo detto dei saggi di Montaigne, vedete questa sera. Ma va bene. L'alfabetizzazione deve tentare di funzionare a orologeria. Ora dobbiamo immaginare, no, la piacevolezza, la piacevole sensazione che ha provato Montaigne nel momento in cui è venuto a conoscenza del fatto che un autore di questo calibro gli ha dato concretezza al suo appunto, no? E questa è una manifestazione, una epifania della potenza evocativa che ha l'alfabetizzazione. Ecco, questa è alfabetofania. Montaigne non vede l'ora di proseguire nella lettura di questa novella, congeniale al suo stile, in linea con il motivo conduttore dei saggi, il tema della morte. Perché il capitolo ottavo del libro primo dei saggi, intitolato Dell'ozio, dove Montaigne spiega la ragione per cui si è messo a scrivere, viene anche chiamato dalle studiose e dagli studiosi il capitolo degli incubi? Ebbene, per rispondere a questa e ad altre domande dobbiamo procedere con lo spirito topico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che il peggior incubo in cui possiamo incorrere potrebbe essere causato dalla paura di poter perdere la volontà di imparare. E allora, per far allontanare quest'incubo dalla nostra mente, per far sì che questo non accada, la scuola è qui. E il viaggio, mentre batte, come voi sentite, oddio, qua non si sente troppo perché fa abbastanza caldo. E il viaggio, mentre batte il cuore dell'inverno, perché insomma è così, il viaggio continua. E non perdete quindi la prossima lezione, perché poi dopo la settimana successiva ci sarà, faremo ancora un'altra pausa perché dovremo celebrare qualcosa, voi non sapete ancora che cosa, ma lo saprete a suo tempo. Buonanotte.